Carissimi amici ascoltatori, grazie per essere ancora all'ascolto, è il vostro Enzo che vi saluta. Bene, possiamo partire ancora durante questa settimana con le nostre riflessioni attorno al libro di Genesi, primo libro della Bibbia. Andiamo a leggere alcuni versetti dal capitolo 1. Poi Dio disse: vi siano delle luci nella distesa dei cieli per separare il giorno dalla notte. Siano dei segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni, facciano luce nella distesa dei cieli per illuminare la terra. E così fu. Dio fece le due grandi luci, la luce maggiore per presiedere al giorno e la luce minore per presiedere alla notte, e fece pure le stelle. Dio le mise nella distesa dei cieli per illuminare la terra, per presiedere al giorno e alla notte e separare la luce dalle tenebre. Dio vide che questo era buono. Fu sera, poi fu mattina, quarto giorno. Il sole doveva occuparsi del giorno, e bisogna ammettere che lo fa egregiamente. E lo stesso si può dire della luna per quanto riguarda la notte. Poi troviamo una piccola aggiunta. E fece anche le stelle. Un lavoro piuttosto importante, ma non per Dio. John Wesley fece notare che Dio ha creato il cielo e la terra e non ha fatto un lavoro incompleto. Ha creato anche le stelle. Noterete che è Dio che divide la luce dalle tenebre, e lo fa tuttora. Molti si chiedono quale sia la differenza tra il bene e il male. Dio ha tracciato i limiti. Come possiamo sapere che cosa è il giusto? Dio ce lo dice perché ha stabilito dei principi, ha diviso la luce dalle tenebre, e la stessa distinzione esiste tra il bene e il male. Dio è colui che stabilisce la differenza, allora e adesso. Poi Dio disse: producano le acque in abbondanza esseri viventi e volino degli uccelli sopra la terra per l'ampia distesa del cielo. Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono e che le acque produssero in abbondanza secondo la loro specie e ogni volatile secondo la sua specie. Dio vide che questo era buono. Dio li benedisse dicendo: crescete, moltiplicatevi, riempite le acque dei mari e si moltiplichino gli uccelli sulla terra. Fu sera. Poi fu mattina, quinto giorno. Qui, vedete, abbiamo una serie di sviluppi, il che non significa che ogni cosa sia nata da una piccola cellula, ma che Dio ha creato ogni creatura, da ciascuna delle quali si è avuto uno sviluppo. Dio dice: producano le acque abbondanza di esseri viventi, e poi aggiunge: secondo il suo genere. Questo significa qualcosa di più del termine specie usato da Darwin. Nel dizionario il significato è quello di una discendenza diretta entro un gruppo. Ad esempio, questo include non solo un cavallo, ma ogni animale all'interno della famiglia degli equini. Naturalmente, oltre allo sviluppo, si è prodotta anche una successiva degenerazione. Poi Dio disse: produca la terra animali viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici della terra, secondo la loro specie. E così fu. Dio fece gli animali selvatici della terra secondo le loro specie, il bestiame secondo le sue specie e tutti i rettili della terra secondo le loro specie. Dio vide che questo era buono. Notiamo ancora l'espressione secondo il suo genere. Ora vedremo che Dio separerà la vita vegetale da quella animale e umana e dice: facciamo l'uomo a nostra immagine. Questa creatura è di grandissimo interesse per voi, perché si dà il caso che sia il vostro bisbisnonno, come pure il mio, ovviamente. Genesi, capitolo 1, leggo i versetti 26 e 27. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra, e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. La prima domanda che ci si pone è come sia stato creato l'uomo, e ne parleremo più tardi. Dio ha dato il dominio sulla terra all'uomo. Non si tratta di essere diventato un illustre giardiniere nel giardino di Eden, ma di avere una grande autorità, con l'incarico di fare alcune cose nella creazione, come vedremo fra poco. Troviamo qui anche il semplice racconto della creazione dell'uomo e per la terza volta viene utilizzata la parola bara, che significa creare dal nulla. La prima volta l'abbiamo incontrata al versetto 1, quando Dio ha creato l'universo fisico, e Dio creò il cielo e la terra. La seconda volta, quando è stata creata la vita, e Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono. La terza volta, quando Dio si riferisce alla creazione dell'uomo, e Dio creò l'uomo a sua immagine. Nel prossimo capitolo, Dio stesso ci fornirà dei particolari di questa ultima creazione. Mentre ne ha tralasciati molti sulla creazione dell'universo, si è limitato a dirci che ha creato il cielo e la terra, e questo è tutto ciò che vuole, che desidera che noi sappiamo. Volete sapere perché invece ci ha dato molti più dettagli sulla creazione dell'uomo? Io credo sia perché questo racconto è rivolto proprio all'uomo, lo riguarda, e Dio desidera che noi conosciamo le nostre origini. È come se Dio volesse suggerirci di prestare molta attenzione alla nostra propria creazione, anziché speculare sulla creazione dell'universo. Una delle più importanti affermazioni della Bibbia è che Dio abbia creato l'uomo a sua immagine. Non credo che esista qualcosa di più stupendo. Ma che cosa significa in realtà? Credo che l'uomo sia simile a Dio come Trinità. Mi sembra di sentire subito qualcuno che dice: «Ho capito che cosa vuoi dire. L'uomo è un essere fisico, mentale e spirituale». Questo è vero, perché anche Paolo, l'apostolo, nella prima lettera ai Tessalonicesi scrive: «Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima, il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo». E come vedremo più avanti, tuttavia, il concetto è più ampio, e io credo che si riferisca al fatto che l'uomo è una personalità, e in quanto tale è autocosciente, cioè una persona che prende le proprie decisioni. Moralmente è un libero agente, e questa è una cosa unica che riguarda l'umanità. Li creò maschio e femmina. Queste parole non ci descrivono ancora in dettaglio come l'uomo e la donna sono stati creati, dettaglio che troveremo nel secondo capitolo. Dio non intendeva spiegare ogni minimo particolare, e non intendeva dare altra spiegazione se non quella che egli è il creatore. Questo ci riporta a una verità che troviamo nell'Epistola agli Ebrei al capitolo 11. Per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Ebrei 11, versetto 3. Le cose che vediamo oggi sono state fatte da cose che non esistevano prima. La creazione proviene dal nulla, ex nihilo, come direbbero i latini. Qualcuno potrebbe obiettare: spiegamelo. Caro amico, io non posso spiegarlo, e tantomeno lo può fare l'evoluzione, che non è in grado di provare come il nulla possa diventare qualcosa. Questa teoria parte sempre da una piccola ameba, da rifiuti, da pezzi di alghe, da un piccolo animale in un albero, ma la Bibbia parte dal nulla. La strabiliante rivelazione di questo capitolo è che Dio è il creatore. Dio li benedisse, e Dio disse loro: «Siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, e sopra ogni animale che si muove sulla terra». Vediamo qui che Dio, per prima cosa, dice all'uomo di essere fecondo, di moltiplicarsi, di riempire la terra, e questo comandamento lo ripeterà quando creerà poi la donna. Incidentalmente, Dio sembra essere colui che presenta il sesso. È interessante notare che la nostra generazione crede di avere fatto una nuova scoperta, quella del sesso, ma Dio ne ha parlato proprio all'inizio. In effetti Dio ha usato 4 metodi per introdurre l'umanità in questo universo: la creazione diretta, che diede vita ad Adamo; la creazione indiretta, che diede vita ad Eva; la nascita virginale, e questo è stato il modo in cui Gesù Cristo è entrato a far parte della famiglia umana; e infine la procreazione naturale. È innegabile che noi abbiamo trascinato la procreazione naturale al di sotto di un livello tale che non era nelle intenzioni del Creatore. Dio ha creato l'uomo perché si riproducesse, e questo è un fatto meraviglioso, magnifico, e non deve in nessun modo essere trasformato in un qualcosa di sporco, osceno, viscido, come avviene ai nostri giorni. Si scrivono libri osceni, si chiamano letteratura, si creano brutture e si chiamano arte. Ringraziamo il Signore che ci sono alcuni critici che cominciano a contrastare questa moda, stanno finalmente dicendo quello che penso da tanto tempo, e cioè che spesso quella che viene chiamata arte è qualcosa di rivoltante, di disgustoso, e viene fatto solo in nome del Dio denaro. Non era intenzione di Dio che noi abusassimo in questo modo del sesso. Dio ha creato l'uomo a sua immagine. Egli è un essere personale e ha trasmesso una vera personalità all'uomo, dandogli un'anima immortale. Inoltre l'uomo è un essere cosciente, ha capacità di libera scelta, possiede una responsabilità morale definita. In questo senso riflette l'immagine di Dio. Dio comanda l'uomo di moltiplicarsi, di riempire la terra, per mezzo della riproduzione. Dio ordina all'uomo anche di sottomettere la terra. Credo che questo sia la base di ogni conoscenza e ricerca scientifica, proprio nei nostri giorni. Uno dei proverbi dice così, Proverbi 25, verso 2, per l'esattezza. È gloria di Dio nascondere le cose, ma la gloria dei re sta nell'investigarle. Dio nasconde diamanti nel profondo della terra, cela tesori in posti dove l'uomo possa scovarli. E francamente credo che questo sia altrettanto vero per la conoscenza. Questo vale anche per lo studio della Bibbia. Dio desidera che noi entriamo in un laboratorio, usiamo provette e microscopio. Purtroppo poi l'uomo arriva alla scoperta della bomba atomica e così distrugge l'umanità. Un'ulteriore istruzione divina è quella di dominare. Adamo non era soltanto il giardiniere che taglia l'erba, doveva anche governare la terra. Egli dominava la terra. Dio disse, al versetto 29 di Genesi capitolo 1, «Ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero fruttifero che fa seme. Questo vi servirà di nutrimento». Da questa affermazione, vedete, possiamo presumere che Adamo all'inizio fosse vegetariano e che solo dopo il diluvio l'umanità sia diventata anche carnivora. «A ogni animale della terra, a ogni uccello del cielo e a tutto ciò che si muove sulla terra e ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento». E così fu. Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Fu sera, poi fu mattina. Sesto giorno. Queste parole ci portano alla fine del capitolo primo, e varrebbe la pena di fare un riassunto sulle cose che abbiamo detto fino ad ora. Possiamo notare che Dio è menzionato 32 volte. La Bibbia non cerca di provare l'esistenza di Dio, perché soltanto chi è stolto può dire che Dio non esiste, come viene affermato nel Salmo 14, nel primo verso. La Bibbia è scritta per rivelare verità spirituali, diciamo religiose, e di salvezza, e questo lo accettiamo per fede. In questo capitolo troviamo la realtà di Dio come creatore. Vi troviamo anche l'unità, la potenza, la personalità di Dio. Questi concetti sono ripresi dall'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, al capitolo 1, versetto 20, dove scrive «Infatti le sue qualità invisibili si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo». E in che modo sono chiaramente visibili, ci chiediamo? Paolo prosegue e ci risponde «Essendo percepite per mezzo delle opere sue, perciò essi sono inescusabili». Molto semplicemente, Dio ci chiude la bocca e ci chiede di avere fede in Lui. Altre verità emergono in questo capitolo. Si nega il politeismo, abbiamo un solo Dio, che è il creatore. Poi si esclude l'eternità della materia. Le prime parole sono nel principio. Quindi, vedi amico, amica, tutto ha avuto un principio, a dispetto di una vecchia teoria scientifica secondo la quale la materia è sempre esistita. Ancora questo capitolo rifiuta il panteismo, in quanto Dio viene prima di tutte le cose ed è separato da loro. Una quarta verità rifiuta il fatalismo. Dio agisce di sua libera volontà. Da ultimo, per concludere il nostro appuntamento, vorrei elencare queste sorprendenti caratteristiche del capitolo 1 di Genesi. Vi abbiamo trovato l'ordine, il progresso e la perfezione. Ebbene, con questi tre aspetti che ho voluto riepilogare, io mi fermo qui. Non mi resta altro che ringraziarvi per l'ascolto e mi raccomando, ci sentiamo domani alla stessa ora. Ciao!